anche i pesci provano dolore. Non è vero che le creature acquatiche siano immuni agli stimoli nocicettivi, i comportamenti e le risposte biologiche alle esperienze sgradevoli sono simili a quelli espressi dai mammiferi. Il fatto che i pesci non si abbandonino a imprecazioni sonore non significa che non provino dolore. Un nuovo studio dell'Università di Liverpool, una revisione di passate ricerche sul tema pubblicata su Philosophical Transactions of the Royal Society, confuta questa diffusa convinzione e dimostra che le creature acquatiche vivono le esperienze dolorose in modo non così diverso dai mammiferi. Il pesce pulitore sembra sapersi riconoscere allo specchio dinamiche già viste. Secondo Lynne Sneddon, la biologa che ha firmato il lavoro, molte specie di pesci sono state osservate modificare il proprio comportamento in seguito a uno stimolo doloroso. Alcune diventano meno attive, altre perdono l'appetito, vanno in iperventilazione o strofinano l'area offesa come per massaggiarla. Per esempio il cimatogaster aggregata, un pesce persico marino che si nutre per suzione, mangia di meno dopo essere stato catturato all'amo e poi rilasciato. Se invece viene pescato in modo indolore e poi liberato, le sue abitudini alimentari non cambiano. I pesci rossi che ricevono scariche elettriche nell'area della vasca dove sono soliti nutrirsi eviteranno quell'angolo per i 3 giorni successivi, memori dell'esperienza traumatica, perché no, lo span di memoria dei pesci rossi non dura 3 secondi. Sensibili ai farmaci. Quando alcuni pesci riportano ferite alla bocca, strofinano il muso contro l'acquario, massaggiandolo come facciamo con il piede dopo una botta al mignolino. Mentre il calore estremo ha un effetto negativo sul comportamento degli zebrafish, effetto che può essere ridotto dalla somministrazione di antidolorifici. L'efficacia dei farmaci nell'attenuazione di questi comportamenti conferma che anche le basi molecolari della percezione del dolore sono simili a quelle che conosciamo. Curiosità, anche i pesci hanno emozioni nei loro panni. All'origine dello scarso interesse verso questo tema c'è forse il fatto che uomo e pesci vivono in habitat diversi e sono quindi esposti a diversi fattori dolorifici. Sulla terra la gravità ci tende trappole continue, i mammiferi rischiano di inciampare e cadere o di precipitare giù da un albero. La vescica natatoria permette invece ai pesci di controllare il loro assetto, senza rischi di collisioni col. La gravità non rappresenta, sott'acqua, un potenziale fattore glorifico, ma sarebbe interessante, conclude Sneddon, indagare le sensazioni nocicettive dei pesci che vivono sul fondale marino. Pterodattili, un nuovo gigantesco sauro volante. Scoperti in Canada i resti fossili di un gigantesco pterodattilo vissuto attorno a 75 milioni di anni fa, è stato chiamato Cryodracon boreas, drago di ghiaccio, ecco perché. Una nuova specie di pterodattilo è stata riconosciuta grazie ai resti ritrovati in Canada, aveva un'apertura alare di 10 metri, di poco inferiore a quella del gigante della famiglia, il Quetzalcoatlus, per sostenere un corpo massiccio, probabilmente di oltre 250 kg. I resti fossili sono stati datati fra 74,3 e 76,7 milioni di anni fa, sarebbe dunque uno degli ultimi pterodattili a essere apparsi prima dell'estinzione dei dinosauri. Lo studio è pubblicato sul Journal of Vertebrate Paleontology. La nuova specie è stata chiamata Cryodracon boreas, ovvero drago di ghiaccio del vento del nord. A quell'epoca, però, l'habitat del Cryodracon non era freddo come oggi. Perché questo altisonante nome glaciale? Mitologie dei tempi moderni. L'animale, quando era vivo, non era certo un drago del ghiaccio, ammette infatti il paleontologo Michel Habib, coautore dello studio, in un articolo per il National Geographic. Viveva e volava in un ambiente dal clima abbastanza mite, sicuramente più caldo dell'odierna Alberta. Più banalmente, il nome è un omaggio al drago di ghiaccio della popolare serie TV Il Trono di Spade, Game of Thrones. Passioni TV a parte, lo studio sottolinea che l'albero genealogico dei sauri volanti continua a frammentarsi. Sul Cryodracon restano molte incertezze, come la scoperta recente del dinosauro pipistrello, anche questa mostra quanto l'ordine degli pterosauri sia variegato e abbia ancora molto da svelare. Il morbillo in Europa, 90.000 casi nei primi 6 mesi del 2019. La malattia ricompare in 4 stati europei che l'avevano dichiarata debellata. L'OMS avverte, vaccinatevi. L'OMS ha diffuso i dati sul morbillo, malattia infettiva esantematica altamente contagiosa. Nei primi sei mesi del 2019, in 48 dei 53 stati della regione europea dell'OMS si sono registrati quasi 90.000 casi, con 37 decessi. Per l'Ucraina è un bollettino di guerra, oltre 54.000 casi, 18 decessi. Il quadro è ancora più allarmante se si pensa che, invece di progredire, stiamo regredendo. All'inizio di agosto il Regno Unito ha perso il suo status di nazione morbillo free, con 489 casi accertati, 69 dei quali importati dall'estero. In Europa va così. Secondo Andrew Pollard, professore di immunità e infezioni in pediatria alla Oxford University, per il Regno Unito la perdita dello status di paese libero dal morbillo è un segnale d'allarme da non sottovalutare. Ma gli inglesi sono in buona compagnia, anche Albania, Repubblica Ceca e Grecia, fino a poco tempo fa considerate zone in cui la malattia era stata debellata, sono di nuovo a rischio infezione. Austria e Svizzera, invece, sono morbillo free. Anche in Belgio e Kazakistan si sono interrotti i contagi, ma per essere considerate morbillo free dovranno continuare così per 36 mesi. Anche se nel complesso tra il 2017 e il 2018 gli stati in cui il morbillo non è più una minaccia sono diminuiti, passando da 37 a 35, per Martin Marshall, vicepresidente del Royal College of General Practitioners, il report dell'OMS è demoralizzante. Pensavamo di essere sulla buona strada per debellare per sempre il morbillo in Europa. Il ritorno annunciato del morbillo. L'immunità di gregge. I vaccini salvano almeno 2 milioni di vite l'anno, sottolinea Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS, e va tenuto conto che accanto a chi rifiuta di vaccinarsi c'è chi vorrebbe farlo ma non può, come i bambini affetti da cancro o da malattie al sistema immunitario. Si parla molto di chi non vuole vaccinarsi, afferma Pollard, ma i rischi più grandi li corre chi non può vaccinarsi, che deve contare solo sulla buona salute della società, ossia sull'immunità di gregge, e sperare che il virus non trovi terreno fertile per propagarsi. Il vaccino per il morbillo ha salvato 20 milioni di vite in 16 anni. Per combattere il movimento antivaccinato dalla diffusione di false notizie, come quella secondo la quale i vaccini causano l'autismo, in un mondo in cui i social network sono le principali fonti di notizie, Pinterest ha annunciato che imporrà norme più severe ai suoi utenti per impedire la diffusione di falsi miti. Dobbiamo però registrare che non è la prima volta che il social network promette di fare maggiore attenzione alla diffusione di informazioni antivax. Buon compleanno Google. Ecco come 21 anni fa nasceva Google, o meglio come i due fondatori Sergey Brin e Laurence Larry Page pubblicarono una ricerca su un prototipo di motore di ricerca innovativo. Per questo oggi si festeggia il compleanno di Google, anche se la fondazione della società è di qualche settimana precedente. Oggi è lo stesso Google a ricordarci che il motore di ricerca più utilizzato del mondo compie 21 anni. Un compleanno importante perché in molti stati degli USA a 21 anni si raggiunge la maggiore età. Il 27 settembre 1998 i due fondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin, allora studenti universitari alla Stanford University in California, pubblicarono una ricerca, un paper, in cui descrivevano il prototipo di un motore di ricerca di nuova concezione. È a questo evento che si fa risalire il compleanno di Google. In realtà però i primi vagiti della società nata dall'intuizione di un motore di ricerca per orientarsi sul World Wide Web è oggi diventata la quarta azienda di maggior valore al mondo con attività in svariati campi sono ben più articolati e risalgono a qualche tempo prima. Come è dunque nato il motore di ricerca più famoso e remunerativo del pianeta, che oggi ha un valore di oltre 100 miliardi di euro, e come si è evoluto nel corso degli anni fino a diventare quello che è oggi? Ecco la storia. Con qualche colpo di scena. Vendere e studiare. La prima sorpresa è che Page e Brin all'inizio non avevano in mente di mettersi in affari. Nel gennaio del 1997, i due avevano già da un paio d'anni l'embrione di quello che sarebbe diventato Google, ma volevano entrambi seguire le orme paterne laureandosi a Stanford e facendo carriera all'università. Così pensarono di vendere la tecnologia che avevano sviluppato a una delle società che all'epoca permettevano di eseguire ricerche sul web, e cioè Yahoo, Altavista ed Excite. L'unico disposto a incontrarli però fu George Bell, un manager che veniva dall'editoria ed era a capo di Excite. Page, che aveva il pallino degli affari, stimò un prezzo di vendita pari a 1,6 milioni di dollari, comprensivo di una consulenza per 7 mesi in modo da mettere a punto il software prima di tornare a dedicarsi agli studi. Ma l'intermediario e investitore Vinod Khosla suggerì di abbassare le pretese a 750 mila dollari. A quel punto Page e Brin incontrarono Bell per dimostrargli quanto fosse avanzata la loro invenzione. Su due computer, l'uno a fianco dell'altro, vennero testati il motore di ricerca dei due studenti, allora 24enni, e quello di Excite. Una volta inserita la parola Internet, quest'ultimo diede come risultato pagine web in cinese su cui appariva anche la parola inglese Internet, mentre quello di Page e Brin mostrò delle pagine in cui si spiegava come utilizzare un browser per la navigazione sul web. Bell rimase a bocca aperta. Ma come avevano fatto due ragazzini a battere le decine di ingegneri esperti di uno dei motori di ricerca più famosi al mondo? Inseparabili. Fin da quando l'americano Larry Page, pochi mesi prima di iscriversi a Stanford nel 1995, aveva conosciuto il russo naturalizzato Sergey Brin, che era la sua guida per una visita turistica a San Francisco, i due, pur non piacendosi immediatamente, avevano capito di avere la medesima passione per l'informatica, e avevano iniziato a frequentarsi fino a diventare indivisibili, tanto che la gente si riferiva a loro come Larry e Sergey. Era stato Page, mentre entrambi bazzicavano il Gates Computer Science Building, edificio di ricerca sponsorizzato dal milionario Bill Microsoft Gates, a intuire che non esisteva ancora un modo affidabile per districarsi in quel World Wide Web che dal 1993, dopo essere stato utilizzato in centri di ricerca e università, era divenuto pubblico diffondendosi in modo esponenziale. AltaVista, Yahoo! Ed Excite, il primo fondato da studenti di Palo Alto, il secondo e il terzo da alunni di Stanford, attiravano molto traffico sulla loro homepage, strutturata come un suddiviso in categorie, ma lasciavano a desiderare quanto a risultati. Il funzionamento di questi motori di ricerca era basato su quattro passaggi. Un programma esplorava il web, poi indicizzava i contenuti individuando le parole utilizzate, quindi basandosi sulla richiesta dell'utente trovava negli indici archiviati quelli più rispondenti alla ricerca, e infine proponeva una lista di risultati. Il processo era laborioso ma impreciso perché se la parola ricercata appariva molte volte in una stessa pagina web, questa balzava automaticamente in cima ai risultati, anche se non era pertinente. Il problema non era dunque trovare le pagine, ma metterle in ordine di importanza. Larry Page, che cercava uno spunto per la sua tesi di laurea, ebbe un'idea diversa. Se i link che in una pagina web rimandavano a un'altra si potevano paragonare alle citazioni della bibliografia nei libri, le pagine più citate attraverso i link dovevano essere le più importanti. Con l'aiuto di Brin, che era un genio nella raccolta di dati, creò un software in grado di scandagliare il web per ricavare i link presenti nelle pagine HTML. A strascico. Il loro primo motore di ricerca faceva proprio questo, e perciò fu chiamato Backrub perché faceva una specie di pesca a strascico di link a ritroso, mentre l'algoritmo che organizzava la classifica tra le pagine e consentiva di trovare quella più appropriata alla richiesta fu battezzato PageRank. Anche se tutti pensavano che Page si riferisse al termine inglese di pagina, Larry con un vezzo d'orgoglio aveva usato il proprio cognome. Per fare ricerca su tutto questo però bisognava archiviare il numero più ampio possibile di pagine web, con relativi link, così Page si recò dal suo mentore Terry Winograd, docente di informatica alla Stanford University, e gli disse che voleva scaricare sul suo PC tutto il web. «Ce la farò in una settimana», esclamò, «ma in realtà ci sarebbero voluti anni e centinaia di computer». In ogni caso, nel giro di un anno, la fetta di web archiviata nei server che Page e Brin avevano sistemato in mobiletti costruiti col Lego era sufficiente a far funzionare Backrub. Inserivi una parola e ottenevi una classifica di pagine in base alla pertinenza. Il motore era molto intelligente perché contestualizzava i risultati. Se cercavi Bill Clinton, e il nome del presidente era usato molte volte per creare un link al sito della Casa Bianca, il sito stesso balzava in cima alla classifica, anche se non includeva il nome del presidente americano. Il sorpasso. Backrub, analizzando e raccogliendo link, diventava più efficace a mano che il web si espandeva e i link aumentavano di numero, a differenza dei concorrenti che arrancavano. Eppure Page e Brin, che avevano capito come la loro ricerca iniziata per scopi accademici potesse trasformarsi in business, continuavano a non voler mettersi in affari. Erano interessati a tornare ai propri studi, anche se magari non prima di aver guadagnato qualche milione vendendo la tecnologia a una grande società. Quando nel 1997 George Bell vide il proprio motore X-Gite stracciato da McClub, ci rimase male, come testimoniò poi Scott Hassan, primo programmatore di McClub e tra i primi dipendenti di Page e Brin. Anziché pensare di acquistarlo e inglobarlo, infatti Bell rifiutò l'offerta di vendita. Sul motivo per cui lo fece ci sono opinioni contrastanti. Secondo Hassan, Bell sosteneva che McClub offriva una risposta troppo efficace per cui gli utenti avrebbero lasciato subito il motore di ricerca danneggiando la raccolta pubblicitaria. All'epoca, infatti, nessuno aveva ancora capito come ricavare utili da un motore di ricerca e funzionavano come grandi cataloghi zeppi di argomenti, ma anche di banner che fruttavano guadagni. La versione di Bell è differente. Page non solo voleva vendere, ma pretendeva che X-Gite azzerasse la propria tecnologia e la sostituisse con quella di McClub. Un'ipotesi inaccettabile, anche perché secondo il manager la differenza nei risultati delle ricerche di McClub non era nettamente migliore di quella di X-Gite. Google. Di fatto, Page e Brin se ne andarono con la coda tra le gambe. Nessuno voleva comprare, se non a prezzo stracciato, la loro invenzione, né appariva interessato ai motori di ricerca perché nessuno sapeva come monetizzare un'attività del genere. Quasi costretti dal successo che McClub aveva avuto in pochi mesi tra i ricercatori di Stanford, dove il motore funzionava a pieno regime, cercarono un nuovo nome, e dopo aver scartato The Hatbox assomigliava troppo a Wetbox, termine slang per i genitali femminili, coniarono Google, traslitterazione errata di Google, che identifica il numero 1 seguito da 100 zeri. Il loro motore d'altronde voleva scandagliare una quantità enorme di indirizzi web e metterli in ordine di importanza. Convinti che nessun altro avrebbe potuto trasformare in idea imprenditoriale la loro ricerca, Page e Brin si convinsero a fare da sé, crearono una pagina web pubblica del motore e il 4 settembre 1998 fondarono Google. Ci erano riusciti grazie a $100,000 investiti dal creatore di Sun Microsystems, Andy Bechtolsheim, che invitato da Vinod Khosla diede loro un appuntamento e in 15 minuti staccò un assegno prima di sfrecciare via in ufficio con la sua Porsche. Page e Brin andarono a festeggiare con un panino da King Burger, poi aprirono un conto in banca e depositarono il primo investimento, e qualche settimana dopo descrissero il loro motore di ricerca sul sito della Stanford University. A distanza di 21 anni, Alphabet, la holding a cui fa capo Google e le altre aziende del gruppo, vale oltre $800 miliardi. E chissà se George Bell, dopo il gran rifiuto, è più riuscito a dormire serenamente. Marco 27 settembre 2019. Pompei, i tesori della casa del giardino. Gioielli e monili, i nuovi preziosi tesori in mostra nel sito archeologico più famoso al mondo. Grazie al grande progetto Pompei, avviato nel 2012 ed entrato nel vivo nel 2014, il passato della città vesuviana continua a tornare alla luce. E in particolare la Regio V, l'area al confine settentrionale del sito in cui si sono concentrati gli scavi a regalare nuove emozioni, dopo i due splendidi affreschi con Leda e il cigno e con Narciso che si specchia nell'acqua, scoperti in un cubicolo, una stanza da letto di una casa di via del Vesuvio, è riemersa questa estate in un'altra domus, la casa del giardino, una ricca collezione di monili, gemme e altri piccoli manufatti di alta qualità artigianale e dai contorni misteriosi. Si tratta di oggetti d'uso quotidiano utilizzati come semplice ornamento o per scacciare la mala sorte. Sono infatti numerosi i pendenti a forma di fallo, di spiga o di teschio, immagini che evocano la fertilità e la fortuna. A questi si aggiungono oggetti più esotici, come gli scarabei e la figura di Arpocrate, antica divinità egizia adottata nel mondo romano come personificazione del silenzio. I vari simboli e le molte iconografie sono peraltro ancora in corso di studio per comprenderne a fondo la funzione. 28 settembre 2019. 400 anni fa nasceva la schiavitù nell'America del Nord. I primi africani giunti via mare nei futuri Stati Uniti non erano schiavi, ma servitori a contratto. Quello sbarco, però, gettò le fondamenta della società schiavista americana. Nell'agosto del 1619, a Point Comfort in Virginia, prima colonia inglese nell'America settentrionale, approdò la fregata Vitellion con a bordo 20 uomini di origine africana negroes destinati a essere venduti come lavoratori. Tre giorni dopo la Treasure arrivò con altra merce umana. I due eventi sono tradizionalmente considerati l'inizio dello schiavismo americano, anche se probabilmente quei primi africani giunti in Virginia furono acquistati come servitori a contratto, seguendo una modalità d'impiego molto diffusa all'epoca, la servitù da debito. Da servi a schiavi. Si trattava di un sistema in cui la manodopera non percepiva salario, ma lavorava per un certo periodo di tempo per ripagare un debito. Finiti i termini concordati, si tornava liberi. La servitù a tempo si rivelò però poco conveniente per i proprietari delle grandi coltivazioni, e così a partire dalla metà del 600 venne a poco sostituita dal sistema prettamente schiavistico, ossia basato sul possesso del lavoratore. Superiori per legge. Già al momento della dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti, 4 luglio 1776, tutte e 13 le colonie originarie avevano sancito la schiavitù attraverso specifici slave codes, e per legittimare la proprietà privata di esseri umani si era chiamata formalmente in causa la superiorità della razza bianca. Con l'adozione della schiavitù negli USA si era aggiunto l'ultimo tassello alla tratta atlantica, la più imponente migrazione forzata della storia, oltre 11 milioni di africani deportati tra il XVI e il XIX secolo. Sotto controllo. Per garantire la stabilità dell'organizzazione schiavista, la legislazione si impegnò a esercitare un forte controllo sociale sui neri, impedendone per esempio la libera circolazione, l'aggregazione e, in alcuni casi, l'istruzione. Ciò non impedì agli schiavi di coalizzarsi contro i loro padroni, anche se ogni tentativo di insurrezione fu puntualmente soffocato nel sangue e punito con esecuzioni esemplari. Celebre il caso della rivolta scoppiata nel 1831 nella contea di Southampton, guidata dallo schiavo predicatore Nat Turner. In quell'occasione furono uccisi oltre 200 schiavi, un numero ben superiore agli effettivi responsabili della sommossa. Tratta interna. La rapida espansione territoriale degli USA seguì la crescente domanda internazionale di tabacco e soprattutto di cotone, e la diffusione di nuove imprese agricole nel sud innescò presto anche una tratta interna di schiavi, nota come Second Middle Passage. Secondo i numeri forniti dai ricercatori David Eltis e David Richardson, Atlas of the Transatlantic Slave Trade, Yale Univ, 2010, nei decenni compresi tra la ratifica della Costituzione degli Stati Uniti 1787 e la Guerra Civile 1861, la tratta mobilitò circa un milione di individui, ossia più del doppio di quelli deportati direttamente dall'Africa. Liberi. All'inizio del XIX secolo, a neanche 100 anni dalla loro nascita, gli Stati Uniti si ritrovarono spaccati in due. Al sud si era delineato un modello di vita rurale e conservatore basato sullo sfruttamento degli schiavi, mentre al nord l'economia era orientata verso la produzione industriale e la schiavitù era stata gradualmente abolita dalla fine del Settecento. Le tensioni create da tale divario socio-economico sfociarono nel 1861 nella sanguinosa guerra di secessione americana. Alla base vi fu proprio la volontà dei nordisti di imporre l'abolizionismo su tutti gli USA, volontà finalizzata peraltro a un'espansione industriale nelle terre del sud. A ogni modo, alla fine della guerra, nel 1865, entrò in vigore il 13° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d'America, che sanciva l'abolizione della schiavitù. La libertà era stata conquistata sulla carta.